Alleluia, gloria al Signore, grazie Gesù. C'è un momento particolare, è una dedicazione, e siccome è Davide, lui per primo deve fare tutte le cose. Vince sempre Davide, vero? Allora lo facciamo vincere anche stamattina. Amen. Grazie Gesù per Davide, accomodatevi. Lo dedichiamo al Signore, vuol dire che i genitori sono contenti, felici che Davide sia protetto dal Signore e sia nelle mani del Signore. Siamo d'accordo? Se avete dei figli, approfittatene. Amen. Quindi la dedicazione non è altro che un riconoscimento di un'offerta a Dio, perché questo bambino è nato perché Dio ha voluto. E noi diciamo: Signore, grazie, tu ce l'hai donato e noi lo doniamo a te. Siete d'accordo? Eh no, perché non vorrei che dopo mi diceste no. Anche tu sei d'accordo? D'accordissimo. Lo so. È vero? È già pronto a predicare. Alleluia. Allora adesso dite voi le parole al Signore che volete, dite: Signore Gesù, e poi dopo io prendo il bambino e lo alzo e lo dedico al Signore. Sì, sì, dopo te lo do, non adesso. Allora diciamo: Signore Gesù, noi ti dedichiamo il nostro figlio Davide. Signore, è tuo per sempre. Grazie Signore Gesù.
Grazie Signore Gesù.
Ti benediciamo. Ti ringraziamo. E ti lodiamo. Perché Davide è dedicato a te. Spirito Santo, dite tutti quanti, dite: Spirito Santo, scendi su Davide. Benedicilo. Riempilo di te. Alleluia. Avete visto? Ha sorriso. Lo Spirito Santo. È un bel numero. Adesso devi tenere tu il...
Pesa, eh? Pesa, eh? Ecco, esatto.
Signore, noi solleviamo insieme questo figlio perché vogliamo che sia tuo per sempre. Dite amen. Dite grazie Gesù. Un altro figlio di Dio si è unito a noi. Amen. Alleluia. Grazie Signore Gesù. Ditelo anche voi: è dedicato al Signore. Amen. Ciao Davide. Ciao, ciao amore. Ciao. Sì, lo so, parlerai più tardi. Va bene. Gloria al Signore. È contento. È contento. Si vede che ha proprio una vena di gioia nel cuore. Alleluia. Grazie. Sì.
Sì, noi dedichiamo Davide a Gesù perché è stato per noi una salvezza e vogliamo che lo sia anche per lui. E vogliamo dichiarare Neemia 8:10, che dice che la gioia del Signore è la tua forza. E l'abbiamo già iniziato a fare in tutto questo anno e confermiamo la parola gioia che hai detto tu prima, Giorgio. È la verità, è quello che il Signore ha messo nel nostro cuore e dunque lo vogliamo riconoscere davanti a tutti e ringraziare il Signore per questo. Grazie Gesù.
Sì, no, volevo solo confermare, quindi volevo dire che quando noi abbiamo pregato, dal momento che era nella pancia, il Signore ci aveva detto che sarebbe stato un bimbo pieno di gioia e buono, e Davide è buono e pieno di gioia, e quindi vogliamo testimoniare la fedeltà del Signore e le sue promesse. Grazie.
Alleluia, grazie, grazie, grazie. Grandi benedizioni, lode al Signore, grazie Gesù. Adesso ci sono dei familiari che devono...
Sì. Allora, intanto sottolineiamo che lui è nato un martedì sera d'adorazione. Ecco, quindi sei un adoratore. E nel cuore ho avuto Atti 13:22 che dice: dopo aver rimosso Saul dal regno, Dio suscitò per loro come re Davide, al quale rese questa testimonianza: ho trovato Davide, figlio di esse, in questo caso vabbè, figlio di Adriano e Francesca, uomo secondo il mio cuore, egli adempirà tutti i miei voleri. Quindi io dichiaro su di te che sei un uomo con un cuore gradito a Dio, che compirai la volontà di Dio e porterai frutto nella volontà, nella perfetta presenza di Dio, nel nome di Gesù. Amen.
Grazie Signore Gesù per Davide, ti benedico Davide e proclamo su di te la parola di Dio da Esodo 30, dove il Signore chiama a eseguire i lavori l'architetto che ha fatto il primo tabernacolo, Esalel, che vuol dire l'ombra di Dio è su di te. Quindi intanto proclamo che tu Davide viva sotto l'ombra di Dio, protetto dal Signore Gesù tutta la tua vita, e poi proclamo, come appunto ha fatto Dio con questo architetto, intelligenza, conoscenza e sapienza per eseguire qualsiasi lavoro e opere d'arte. Tu Signore sei benedici Davide, tu Davide sei benedetto con l'intelligenza, la conoscenza e la sapienza del Signore.
L'hanno già laureato.
Alleluia, alleluia. Anche Leo, Pete e Alle sono benedetti. Eccoli qua, anche loro.
Ok. Allora, noi insieme come famiglia vogliamo benedire anche noi Davide e proclamiamo numeri 6 e diciamo che il Signore ti benedica, ti protegga, il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia pace. Nel nome di Gesù. Amen.
Alleluia. Gloria al Signore. Gloria al Signore, grazie Gesù allora per questa dedicazione e per questo numero uno che si è aggiunto alla Chiesa, alleluia. Noi ti vogliamo bene e preghiamo per te. Ciao amore, ciao, ciao bello, amen. Alleluia, un applauso al Signore, grazie di cuore. È stato dedicato Davide a Cristo. Amen.
Grazie Signore, alleluia. Vogliamo proseguire la parola di numeri 6 per la benedizione su Davide e su tutti noi naturalmente. Quindi grazie Signore per la tua presenza. Sta scritto in Efesini 1 che siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Siamo benedetti, riceviamo ogni benedizione questa mattina. Alleluia. Grazie Gesù.
certezza su favore e per mille generazioni la tua casa, i tuoi figli ed i figli dei tuoi figli. Certezza su favore.
Grazie Signore Gesù, grazie Signore per il tuo amore, grazie per la tua presenza, grazie per chi sei, grazie per quello che hai fatto, grazie per quello che fai, grazie per quello che farai. Il Signore ama le lodi del suo popolo, il Signore dimora nelle lodi del suo popolo, quindi più lo lodiamo, più la sua presenza si manifesta. Grazie Signore Gesù. Allora, oggi è una giornata speciale per noi, per me in particolare, perché è stato dedicato a Davide. E il Signore mi ha dato una parola, la parabola del figlio al prodigo. Ho avuto nel cuore questa parabola che parla di padre, parla di figli e parla di padri, perché Dio è padre. Direi che Dio è padre e madre, perché in sé racchiude sia l'amore di un padre, la protezione del padre, la forza, la guida del padre, ma anche l'affetto, la dolcezza, l'accoglienza della madre. Quindi Dio è tutto. E ho avuto nel cuore questa parabola, quindi Luca 15, se... potete proiettarla tutta la parabola, Luca 15 11 12. Comincio a leggerla. Allora, e disse Gesù, racconta questa parabola. Tra l'altro ho letto da qualche parte che potrebbe anche essere un episodio veramente accaduto, quindi Gesù lo usa per descrivere la figura del padre, però non è detto che sia del tutto inventata. E disse: un uomo aveva due figli e il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Allora, io mi sono sempre chiesta perché un uomo aveva due figli e non un padre aveva due figli. E la risposta che mi sono data è, leggendo la parabola, che quei due figli non riconoscevano quell'uomo come un padre. Tant'è che tutti e due, non, almeno all'inizio, non sono riusciti, non avevano una relazione con il padre. Per cui la parabola inizia dicendo un uomo aveva due figli e il più giovane, che è il più ribelle, non so se sia perché è il secondogenito, perché spesso i secondogeniti sono un pochino, è vero, un pochino più sprint dei primi, ecco. Però il più giovane dice al padre dammi la mia parte di eredità. Ed è una richiesta strana, perché l'eredità generalmente ai figli passa quando il genitore muore. Quando qualcuno muore, l'eredità passa ai figli. Questo figlio invece la vuole subito. Qual è il motivo? C'è ribellione. Anche qua, qual è il motivo per cui questo figlio vuole andarsene dal padre? Perché poi si prenderà i beni e se ne andrà lontano da suo padre. Perché non lo riconosce come padre? La parabola non dà indicazioni su un padre malvagio, su un padre duro, su un padre cattivo. Assolutamente no, poi vedremo nei versetti. Probabilmente il motivo per cui entrambi questi due figli non hanno riconosciuto quest'uomo come padre era legato a problemi loro personali. Questo figlio voleva andarsene di casa, non stare sottomesso al padre e fare quello che voleva. Voleva divertirsi, voleva godere a modo suo. Va dal padre, gli fa una richiesta che è disonorevole. Adesso, oggi come oggi, noi dobbiamo cercare di entrare nella mentalità del tempo. Fare al padre una richiesta del genere era come dirgli: tu per me sei morto, dammi la parte che mi spetta, io me ne allontano. Ed era un disonore per il padre. Se teniamo conto soprattutto di alcuni versetti dell'Antico Testamento che quel padre doveva sicuramente conoscere, Esodo 20:12, dove è scritto: onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore il tuo Dio ti dà. E in Deuteronomio 5:16, onora tuo padre e tua madre come il Signore il tuo Dio ti ha ordinato affinché i tuoi giorni siano prolungati e affinché venga a te del bene sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà. Nell'Antico Testamento il comandamento di onorare il padre e la madre era legato a una promessa. Ed Efesini dice: è il primo comandamento con promessa. Questo vuol dire che per Dio in primis e per la cultura dell'epoca onorare il padre e la madre era fondamentale. E questo figlio si presenta a suo padre e gli dice: dammi, non per piacere, vorrei comprarmi una casa, non ho i soldi, mi puoi dare i soldi? No, gli dice: dammi la parte dei beni che mi spetta. Ci sento anche una certa arroganza, un pretendere. E ci sarebbe stato che il padre reagisse arrabbiandosi, no? Se io mi metto nei panni di questo padre, gli direi: scusa, ma come puoi venire a farmi questa richiesta? Sono ancora vivo. Come puoi venire a farmi questa richiesta? Non mi stai onorando personalmente e non mi stai onorando anche davanti alla comunità, perché anche quello era importante, era un disonore. Invece il padre non si comporta così. Avrebbe potuto appellarsi alla legge per far valere il suo diritto, non l'ha fatto, ha scelto di non farlo. E lo anticipo, ma lo sappiamo già tutti, in questa parabola il padre è Dio e i figli siamo noi, ok? Quindi ci dà un'immagine già di com'è Dio Padre, che dovrebbe scardinare un po' quell'idea tradizionale di Dio che ci siamo portati dietro, no? Per tanto tempo, almeno parlo di me, cioè di questo Dio che ti punisce non appena fai qualcosa che non va, ti punisce, non appena fai qualcosa che non va, sembra quasi che ci sia un po' un godimento in Dio, nell'accusare, nel punire. Invece no, perché questo padre, pur avendo il diritto di punire o di rimproverare, non lo fa. E dice il versetto, c'è già, ed egli divise fra loro i beni. Divide l'eredità dei tuoi, dei due figli, perché i figli sono due, quindi l'eredità doveva essere divisa. Due terzi al maggiore e un terzo al minore. Pochi giorni dopo, il figlio minore, raccolte tutte le sue sostanze, partì per un paese lontano. Non se ne va a un chilometro da casa sua, non se ne va a 2 chilometri, va in un paese lontano. E anche qui io ci ho visto un messaggio nel figlio: tu sei morto per me e io sono morto per te. Quindi questo figlio quasi sembra che abbia voluto tagliare ogni relazione con questo padre. Per far cosa? Per vivere la sua vita. Questo è un figlio che si sente autosufficiente, è un figlio che si sente capace, è un figlio che si sente in grado di affrontare la vita, di affrontare tutti i problemi che ci sono, ha la sua eredità e si allontana. E là sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. Quindi uno dei motivi per cui è andato lontano può anche essere: non c'è nessuno che, se sbaglio, mi rimprovera, se vivo in modo dissoluto mi accusa, mi giudica o mi impedisce di fare quello che voglio. Se n'è andato. E quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a sentirsi nel bisogno. Allora, la riflessione che io ho fatto qua è che io ho fatto, credo che venga dal Signore, che il figlio se n'è andato per seguire le sue passioni, quello che voleva, no? Desidero fare questo, desidero fare quello, giusto o sbagliato che sia, non mi interessa, mi piace, lo faccio. E mi sembra un po' il modo di pensare che vige oggi, no? È bene quello che mi fa piacere, quello che non mi fa piacere non è bene. Io lo verifico spesso a scuola questo, quando chiedo cosa è bene e cosa è male, non c'è proprio una chiarezza sul bene e sul male. Il bene è quello che mi fa star bene, il bene è quello che mi piace. Il male invece è quello che mi mette a disagio, ma non è sempre così, insomma. Questo figlio se n'è andato con questa intenzione e probabilmente pensava di potercela fare, si sentiva onnipotente, aveva i soldi, aveva tutto quello che gli poteva servire per divertirsi. Però cosa succede? Succede che giunge qualcosa di inaspettato, lui la carestia non se l'aspettava. Nella vita capitano dei problemi inaspettati. Nella vita capita, almeno una volta, io non so a voi, però almeno una volta capita, è capitato o capiterà di trovarsi davanti a situazioni che umanamente non sono affrontabili, umanamente non sono risolvibili e sono situazioni che non possiamo prevedere. Questo figlio non l'aveva prevista. Il sogno di questo figlio era sicuramente tutt'altro. Le previsioni del figlio erano sicuramente tutt'altro. Vado, ho i soldi, mi diverto, faccio successo, avrò una vita così, rosea. E invece no, succedono delle cose, succedono nella vita, cose che noi non desideriamo, non ci aspettiamo, e sottolineo che non manda Dio. Questo figlio era lontano dal padre, il padre non ha contribuito alla sofferenza di questo figlio, il padre era là. E vedremo che poi a chi si rivolgerà alla fine, cosa capirà. Cosa capirà? Vabbè, lo vediamo dopo. E ci sono situazioni irrisolvibili, mi sono segnata, che possiamo avere provocato noi con le nostre scelte, oppure no. Però dobbiamo fare attenzione alle scelte che noi facciamo, giorno dopo giorno. Dobbiamo fare attenzione quando ci troviamo davanti a delle scelte, se scegliere il bene o se scegliere il male. se scegliere ciò che è giusto o se scegliere ciò che non è giusto, perché la nostra scelta ha una ricaduta sulla nostra vita. Le scelte che noi facciamo non sono, vabbè, ho sbagliato. La scelta è proprio una direzione, è una direzione. E se c'è una direzione buona, che è quella, no? Questo penso io, pensano molti qua, che è quello che Dio ha pianificato per me. Se io cammino in quella direzione, che non è sempre facile, perché Dio cosa mi chiede? Mi chiede di fare cose che non mi piacciono. Mi chiede di perdonare, mi chiede di non arrabbiarmi, mi chiede di pensare al prossimo, mi chiede di essere umile, me lo chiede. Non mi piace, probabilmente a nessuno piace. Preferiremmo tutti fare come il figlio, essere arroganti, andare, dammi, me ne vado e faccio quello che mi pare. Però quella scelta lo ha poi fatto cadere in una situazione di grande necessità. Quindi a volte le situazioni di disagio in cui ci troviamo ce le siamo scelti noi. Le abbiamo provocate noi con le nostre scelte e decisioni. Se io scelgo una relazione adultera, capite? Una situazione adultera che cosa può provocare? Può provocare dolore in me, può provocare dolore nei miei figli, può provocare dolore nel mio coniuge. Se questa persona ha un'altra famiglia, dolore nell'altra famiglia. Quella è una situazione che mi sono scelto io. Quindi, quando Dio ha dato dei comandamenti, ma non li ha dati così, perché non voleva che l'uomo si divertisse, no. È perché Dio lo sapeva. Cos'è che provoca, può provocarti dolore? Se in una famiglia i figli non onorano i genitori, ci può essere pace, ci può essere armonia, ci può essere amore. Questi figli non avevano ricevuto l'amore del padre e il padre era pieno di amore per i figli. Non c'era onore verso il padre e non hanno potuto ricevere un amore che il padre dava, perché il padre li ha divisi. Ha diviso questa eredità, quindi c'era nel cuore del padre il desiderio di fare felici i figli, ma quel figlio si è preso i soldi, non ha preso l'amore del padre perché il suo cuore era chiuso. Quindi quando Dio dice onora il padre e la madre, c'è un motivo per cui è importante onorare il padre, ne ha anche per i padri, perché dice padri non esasperate i vostri figli, quindi ha il comandamento per il padre, ha i comandamenti per il figlio, ma hanno un obiettivo i comandamenti di Dio e sono per il bene. A volte ciò che ci fa bene è ciò che meno ci piace. Più di una volta io l'ho sperimentato, che ciò che effettivamente è stato per il mio bene era ciò che non mi piaceva, ma è stato per il mio bene. Comunque, questo ragazzo che cosa fa? Andò a mettersi... dov'è? Il figlio più giovane. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Che cosa ha fatto? Ancora non ha pensato ancora al padre, questo figlio. E sapete perché? Perché c'era ancora una possibilità di farcela da solo. E dice, allora vado a cercare lavoro. Non ho più soldi, non ho più niente, adesso cerco qualcuno che possa aiutarmi. E trova effettivamente qualcuno. Degli abitanti del paese che lo manda a lavorare nei campi e a pascolare i maiali. Considero che questo ragazzo era un ebreo. Per gli ebrei il maiale era un animale impuro. Quindi questo significa che il livello a cui è arrivato questo ragazzo era il più basso possibile. Era infima la sua condizione. E vai avanti, dice... Avrebbe voluto riempirsi il ventre con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. È interessante anche questo. Lui ci ha provato, dice no, ce la devo fare anch'io, ancora con le mie forze. Mi rivolgo a qualcuno. A me è venuta questa immagine. Si è scelto un padrone, no? Si è scelto un altro padrone, non ha scelto l'autorità del padre. Prima non aveva scelto l'autorità del padre, non si era sottomesso all'amore di suo padre. Adesso sceglie l'autorità di un altro padrone, non so se vi ricorda qualcosa, no? Perché l'uomo non è stato creato per essere indipendente, perché non siamo onnipotenti, non siamo indipendenti. Quindi l'uomo è stato creato per dipendere da Dio, per ricevere da Dio le benedizioni, per ricevere da Dio la ricchezza, per ricevere da Dio la pace, la gioia. Ma Adamo ed Eva, l'uomo ha scelto un altro padrone che non aveva e non ha come obiettivo la gioia dell'uomo, ha come obiettivo la distruzione dell'uomo. E sapete perché l'uomo? Perché l'uomo è colui che Dio ama di più. Dio ama le sue creature, sono la cosa che lui ama di più. Quindi il diavolo, opponendosi a Dio, non può vincere Dio, è già stato vinto. Come può, se qualcuno vuol fare veramente del male a un genitore, chi tocca? I figli. E il diavolo fa questo. Lui si è messo sotto un altro padrone, però non doveva essere un gran padrone, perché dice che avrebbe voluto mangiare le carrube, ma nessuno gliene dava. Questo nuovo padrone non gli dà da mangiare. Questo nuovo padrone lo usa, lo sfrutta, lo fa lavorare nei campi, ma non gli dà il cibo. Allora, a questo punto, io qui mi ero segnata Seconda Corinzi 11:14, dove è scritto che Satana si traveste da angelo di luce. Perché da angelo di luce? Perché deve attrarre, no, le persone. E il peccato, in effetti, è sbagliato, ma piace. Il peccato sembra bello. Ci siete? Siete con me? Tutti d'accordo? Ok, non sto dicendo una cosa strana. Il peccato sembra bello, perché altrimenti non attirerebbe. Satana si traveste da angelo di luce, perché il suo obiettivo qual è? Vieni, ti faccio pensare che sia bello, ti faccio pensare che tu starai benissimo, ti faccio pensare che poi quando cedi, quando cadi, allora si apre il baratro. Ed è quello che è successo a questo figlio. Comunque Luca 15:17 dice: è rientrato in sé. Davanti al rischio di morire di fame, rientra in sé. Questo significa che il peccato benda, che il peccato ci, in un certo senso, ci impedisce di vedere le cose per come stanno. Questo figlio doveva avere un cuore tutto sommato disponibile, perché non è detto che anche nella disperazione più profonda le persone rientrino in sé. Non è detto. Ci possono essere persone che invece di rientrare in sé se la prendano con Dio. Ci possono essere persone il cui cuore viene indurito ancora di più. Questo figlio invece dice: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io muoio di fame. Ecco qua che si riaccende la figura del padre. Quindi, questo figlio cosa ha capito? Non c'è nessuno che può darmi una mano. Non c'è nessuno che può essermi d'aiuto. Tornerò da mio padre. Torno da mio padre. Vai avanti. È bello riflettere su questo, perché questo padre rappresenta Dio. Che c'è sempre una via d'uscita. C'è sempre una via d'uscita, anche nelle situazioni più disperate, anche nelle situazioni più buie, il Padre c'è sempre. Il Padre c'è sempre. A volte facciamo fatica, ci mettiamo del tempo a riconoscerlo, ci mettiamo del tempo ad accettarlo, ma il Padre c'è sempre. Grazie Gesù. Quindi dice: mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. E io qui noto due passaggi. Allora, il motivo per cui rientra in sé non è il pentimento, non è mi sono accorto di avere sbagliato, torno da mio padre, è sto morendo di fame. Sto morendo di fame e io ho bisogno di andare da qualcuno che mi dia da mangiare, mio padre. Dopo però avrà riflettuto sul padre, sul fatto che il padre gli aveva dato l'eredità, sul padre che il padre lo amava, e dopo cambia, perché dice: gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. E qui c'è del pentimento, eccolo qua, questa, cioè, è centrale questo nucleo, perché questo pentimento, questo rendersi conto di avere sbagliato, questo rendersi conto di avere bisogno del padre, questo rendersi conto di non farcela da sola, da solo, questo dispiacere per essersi allontanato dal padre, è ciò che gli consentirà di cominciare a ricevere da suo padre. Se non c'è un cuore disposto a ricevere, le benedizioni non si ricevono. Ma non è che non si ricevono perché Dio le trattiene, ma è perché io non le ricevo. Non è scontato. Non basta dire, oh, mi piacerebbe avere, che ne so, sono in un problema economico, finanziario, no? Vado davanti a Dio, mi piacerebbe avere tutti i soldi che mi servono. Questo non è aprire il cuore, questo non è questo. Se il mio cuore rimane chiuso davanti a Dio, se io non accetto Dio come Signore, se io non riconosco che tutto viene da Lui, che tutto quello che è buono viene da Lui, io potrò dirgli 2 milioni di volte: ho bisogno di ricevere dei soldi, ma non li riceverò perché il mio cuore è chiuso. E questo ve lo assicuro, lo posso dire, io direi con una certa autorità, fra virgolette, perché l'ho vissuto, perché il Signore una volta in preghiera mi fece vedere il mio cuore chiuso, proprio chiuso, era un portone chiuso, e mi disse: finché il tuo cuore rimane così, tu non puoi ricevere niente. E allora ho dovuto cominciare a pregare: Signore, insegnami ad aprirti il mio cuore, perché io non so come si fa. Io sono vissuta nella difensiva, sulla difensiva tutta la vita, per paura che gli altri mi facessero del male, per paura che gli altri mi facessero soffrire. E lui mi ha detto: non va bene, devi aprire il tuo cuore. Se il cuore si apre, allora è come se il canale fra noi e Dio si aprisse, e tutto ciò che lui ha guadagnato con il suo sacrificio, tutto ciò che lui ci ha guadagnato, allora può scorrere verso di noi, perché noi siamo in grado di riceverlo. Ma se Dio per me è solo la lampada di Aladino, o se Dio per me è tipo un bancomat, non riceverò niente, perché è una questione di cuore. Comunque, questo figlio si alza e va da suo padre, e quando era, vai avanti, 19, non sono più degno, trattami come uno dei tuoi servi. Qui si è reso conto di avere sbagliato, perché si è disposto ad andare dal padre a dire: non mi trattare neanche come un figlio, perché non sono degno, non sono degno di essere un figlio, trattami da schiavo. È disposto ad andare dal padre a umiliarsi, capite? Non pensa più alla propria gloria. Si rende conto che ha bisogno. E va, vai avanti. Si alzò, tornò da suo padre. Bello questo. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Allora, Dio è così. Allora, le riflessioni quali sono? Il padre, perché io mi immagino allora questa grande casa, tanta terra intorno, doveva essere un uomo ricco, passa davanti alla porta di casa e: oh, guarda che sta arrivando qualcuno, ma chi è questo qualcuno? Oh, ma è mio figlio. Sarà successo così? Molto strano, cioè una coincidenza, quel padre avrà avuto affari. No, quel padre lo vede da lontano e lo riconosce, perché tutte le mattine usciva per aspettare che il figlio tornasse. Cioè, se non tocca, è commovente. Cioè, questo padre aveva perdonato il figlio già prima, prima di vederlo. Quando questo figlio pensa adesso vado, gli chiederò perdono perché ho sbagliato, si sarà anche chiesto chissà se mi perdonerà, non gli dirò neanche di trattarmi da figlio ma da servo, così forse mi perdonerà. Ma questo padre l'aveva perdonato prima, l'ha perdonato nel momento in cui ha diviso l'eredità. Questo padre lo amava, non ha mai smesso di amarlo, e l'amore di questo padre era così forte da spingerlo ogni mattina, e non deve essere stata una settimana, perché si è fatto in tempo a spendere tutto il denaro e a giungere una carestia, a tentare di risolvere la sua situazione e non farcela, saranno passati mesi. E questo padre tutte le mattine davanti a casa ad aspettare che il figlio tornasse. Avrà pregato per questo, avrà avuto un'aspettativa, tant'è che una di queste mattine lo vede arrivare da lontano, da lontano lo riconosce, da lontano non si è dimenticato di suo figlio, non si è scordato di suo figlio, lo ha riconosciuto. E dopo averlo riconosciuto, padre anziano immagino, non è rimasto qui a dire adesso aspetta che arrivi, vediamo cosa mi dice. È corso, è stato lui a correre verso il figlio, non è stato il figlio a correre verso di lui. E anche qui ho sentito che era disonorevole correre. Il correre per uomini di una certa autorità, per uomini di un certo prestigio, era disonorevole, perché la corsa ci fa uscire un po' da quella compostezza, dal senso di autorità. In più avevano i vestitoni lunghi, per correre avrà dovuto anche sollevarsi la veste. Eppure non pensa a se stesso. Vede questo figlio che è tornato. Quella è la cosa più importante. E questo vale per ognuno di noi. Per ognuno di noi che spesso, quando sbagliamo, quando ci allontaniamo, abbiamo paura ad avvicinarci a Dio. Cosa ci dirà? Cosa dirà il Signore? Mi deve punire? Mi sento io giudicato, mi sento io colpevole. Posso anche essere colpevole, il punto è che lui mi ha già perdonato. Lui mi ha già perdonato, e mentre io sbaglio, Dio non è così, no? A dire ecco, Dio è così. È lì che aspetta che torniamo. Per perdonarci, per darci l'amore, per darci tutto quello di cui abbiamo bisogno. Gli si gettò al collo, non credo che in quel tipo di culture i genitori tanto abbracciassero, si gettassero al collo dei figli o li baciassero, soprattutto i maschi. Questo gli si getta al collo e lo bacia. Altra cosa. E noi cosa tendiamo a fare quando qualcuno o ci delude o non ci rispetta? Che reazioni abbiamo noi di solito? Cominciamo a parlare male di questa persona o ci lamentiamo di quello che ha fatto. Questo padre, per mantenere questa visione del figlio, questo amore, non deve averlo fatto mai, non deve aver mai detto a nessuno quello che il figlio aveva fatto. Non avrà considerato il giudizio di tutti gli altri, il disonore che questo figlio gli aveva provocato. Questo padre ha tenuto gli occhi sul suo cuore e sul figlio. E questo deve essere un insegnamento per ognuno di noi. Perché anche coi figli non è scontato. Se i figli non ci trattano come desidereremmo, può capitare che ci si lamenti con l'amico, l'amico stretto, ci si lamenti dei figli, ci si lamenti davanti ai figli. Questo padre non l'ha fatto. Questo padre ha amato. E proprio perché ha amato, si ricongiunge col figlio. Era concentrato su suo figlio. Cosa vuol dire amare? Cosa vuol dire amare? Perché noi guardando la televisione, guardando i film, guardando le telenovelas, leggendo romanzi, forse ci siamo fatti un'idea dell'amore che non è proprio quella. Perché amare è volere il bene dell'altro anche a scapito del nostro. L'amore vero è questo qua. Quello che è l'amore di un padre è questo. Io penso al tuo bene, non al mio. Penso alla tua gioia, non alla mia. Penso al fatto che tu sia felice, non a me stesso. E insomma, si può dire che non sempre ci muoviamo perfettamente in questo tipo di amore, anche se siamo genitori. Lo posso dire. E ho chiesto perdono al Signore più di una volta e ho chiesto perdono anche alle mie figlie per cose che poi il Signore mi ha rivelato, per errori che ho fatto quando loro erano più piccole, perché li ho fatti, perché ero frustrata. Li ho fatti perché avevo delle aspettative e loro non corrispondevano alle mie aspettative. Però questo non è amore. Questo è amare se stessi, è pensare a se stessi. Ok. E che cosa succede? Il figlio arriva dal padre e gli dice: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Quante persone non si sentono degne di andare davanti al Signore? Quante volte capita di non sentirsi degni perché abbiamo sbagliato, abbiamo disubbidito per la centesima volta? Quante persone non si sentono degne di andare davanti al Signore? E il Padre, Luca 15:22, non gli lascia neanche finire la frase. Quando lui arriva, dice: ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Mancava, no? L'altro pezzo. Trattami come uno dei tuoi servi. Non gli lascia finire la frase. E non gli dice: ma no, stai tranquillo, figlio. No, è come se quasi neanche sentisse quello che il figlio gli ha detto. Il padre disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella e fategliela indossare, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. Ve l'immaginate? Quindi il padre arriva, lo abbraccia, il figlio comincia a riferire, il padre non ascolta neanche, comincia, chiama i servi e dice: via, andate a prendere il vestito, l'anello e i sandali. Simboleggiavano qualcosa. L'abito simboleggia la dignità e l'onore regale. Non sei più un mendicante, sei tornato a casa, hai voluto venire a vivere con me, hai voluto tornare da me, vuoi essere nella mia famiglia. Via gli abiti da mendicante, ti do un abito regale, ti do l'anello che era il simbolo dell'autorità della casa. Quindi lo ristabilisce come figlio immediatamente. Anche i calzari sono simbolo di dignità filiale, perché gli schiavi che non avevano denaro andavano spesso scalzi. Quindi questo padre è così pieno di gioia da non ascoltare quasi neanche quello che il figlio sta dicendo e lo riammette. Anzi, io direi che lo ammette, perché prima il figlio viveva col padre, ma non faceva parte della famiglia, perché il suo cuore era diviso. Adesso questo padre gli dice: tu sei figlio, ma che schiavo, sei figlio, hai autorità in questa casa, hai dignità regale in questa casa. E questo vale per ognuno di noi, questo vale per ognuno di noi. Se andiamo a Dio con pentimento, riconoscendo che non ce la facciamo, se andiamo a Dio riconoscendo che Lui è il Signore, che Lui è morto per noi, che Lui ha guadagnato tutto per noi, che Lui ha vinto il diavolo per noi, lo riconosciamo e accettiamo quello che ha fatto, che cosa fa? Ci accetta come figli. E come lo dice all'altro figlio il padre, gli dice: tutto quello che è mio è tuo. Facciamo un applauso al Signore, sì. La beffa sapete qual è per noi? Ho sentito questo: molti di noi vivono come dei servi salariati, ben al di sotto dei nostri privilegi, pensando che questa sia umiltà. Ma nostro padre vuole che approfittiamo di tutto ciò che è nostro. Dio si compiace della prosperità dei suoi figli. La beffa è questa, quando il diavolo ti convince del contrario, tu vivi al di sotto delle possibilità che hai, al di sotto della potenza che Dio ha messo in te, al di sotto della ricchezza che Dio ti ha dato, al di sotto della guarigione che Dio ti ha dato, al di sotto della liberazione, al di sotto della possibilità di cambiare le situazioni e le circostanze, al di sotto dei suoi privilegi. Perché? Perché scegli di non crederci. Però Dio l'ha già fatto, il tesoro è già lì. Siamo quello che ho detto prima, apro il cuore, ricevo e lo credo e posso muovermi in autorità. Se non lo scelgo, sarò sempre il servo e lo schiavo che china la testa e prende le botte, ma non le prende da Dio, non le prende da Dio, le prende da qualcun altro, perché questo qualcun altro è lì e non vede l'ora di darti le botte, di darci le botte. Quindi il padre dice: portate qui il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. C'era questo vitello, dice il vitello, non un vitello, come se avesse già ingrassato il vitello nell'attesa del figlio. E poi entra un altro personaggio in scena. 15, 25, 20. Ah beh, il padre dice: questo mio figlio è morto ed è tornato in vita, è perduto, è stato ritrovato. E iniziano a far festa, quindi si cominciano a sentire le danze, i suoni, eccetera. Arriva il figlio maggiore, che era nei campi. E come egli tornò, quando si avvicinò alla casa, udì musica e danze. Chiamò uno dei servi e gli chiese cosa significassero queste cose. E gli disse: è tornato tuo fratello. E tuo padre ha ammazzato il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Reazione del fratello? Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregò. Che strana reazione per un fratello, o no? Non solo non erano figli, non erano neanche fratelli. Il pensare solo a se stessi ci isola dagli altri. Il pensare solo a noi stessi ci impedisce di ricevere l'amore in tutte le sue forme. Se io rimango innamorata solo di me stessa, io non riceverò l'amore da nessuno, neanche da chi me lo vuole dare. Questo fratello, guardate che cosa dice. Allora, intanto smorza la gioia del padre, perché il padre era così contento, questo si arrabbia, non vuole entrare, il padre deve uscire e andare a chiedergli come mai, ma perché? Perché non vuoi venire? Cioè, siamo una famiglia? Siamo una famiglia, siamo uno. Perché non vuoi venire? E il figlio risponde: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comandamento e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. È terribile. Questo figlio, questo fratello se n'era andato. Rischiava di morire. Era come una famiglia amputata, no? Uno che se n'era andato, torna e questo si arrabbia e al padre dice, vedete, salta fuori l'invidia, salta fuori la competizione che ci può essere, purtroppo, ci può essere all'interno di una famiglia, ci può essere all'interno di una chiesa, perché noi siamo poi questi fratelli, no? Se Dio è padre e noi siamo figli, siamo questi fratelli. Il figlio maggiore rivela egocentrismo, invidia, gelosia, competizione e rivela un cuore da figlio, rivela un cuore da servo, perché quello che lui dice al padre: io ti ho servito, ho ubbidito, ho fatto, sono stato bravo, ho cercato di comportarmi come tu volevi, ma non per amore, per dovere, per forza. Ha servito il padre non per amore, perché neanche questo figlio sa amare. Ha cercato di guadagnarsi l'approvazione del padre sforzandosi di essere perfetto, impeccabile, inflessibile, impegnandosi, rispettando le regole. Non serve a niente, sapete, neanche per noi. Quando vogliamo, non ci sentiamo degni, cerchiamo di avvicinarci al padre. Oggi cerco di essere bravo. Quindi vado in chiesa tutte le domeniche. A casa faccio la mia preghierina tutte le sere prima di dormire o tutte le mattine quando mi alzo, perché così. Allora qui mi confesso, perché ero così. Una volta quando lavoravo alle superiori e un ragazzo mi chiese: ma scusi, però, ma perché lei va in chiesa la mattina? Perché va a messa? Io diedi una risposta di cui adesso mi vergogno tantissimo, però l'ho data. E dissi: dico, guarda, non è che io mi diverta tanto ad andare in chiesa, però credo che Dio vedrà la mia fatica e quindi sarà contento. Cioè, più fariseo di così, è vero? Gli risposi così: guarda, credo che lui, vedendo che non mi piace e ci vado lo stesso, sia contento. Ecco, Signore, perdona, Pietro, ho già chiesto perdono per questa cosa. Però questo è il fariseo. I farisei, no, che erano perfetti, compivano tutti i rituali perfettamente. Ma se io vado così davanti a Dio, io non trovo nessuno. Perché Dio guarda il cuore. Non guarda. Vi ricordate il fariseo, il pubblicano? Che c'era il fariseo che diceva: grazie a Dio che non sono come questo pubblicano, che io prego tutti i giorni, do la decima, faccio tutto quanto perfetto. E il pubblicano diceva: Signore, perdonami perché io sono un peccatore. E Gesù disse: chi dei due è andato a casa perdonato? Il fariseo, che era bravo? No. È andato a casa perdonato il pubblicano. Perché? Perché il pubblicano intanto ha usato il cuore e poi ha detto: Signore, perdonami. Perdonami perché io sbaglio. Il figlio, il prodigo, quando dice: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non ho peccato solo contro di te, ho peccato contro Dio. Questo figlio riconosce, ha un cuore che pulsa. Quest'altro figlio, il maggiore, guardate, a vederli esternamente, uno sembrerebbe un delinquente e l'altro invece un figlio devoto all'apparenza. In effetti, quel figlio delinquente ha avuto un cuore che ha iniziato a pulsare, quell'altro no. Quell'altro è così inflessibile, così rigido, da non essere in grado di cogliere l'amore del padre. Quindi non siamo così. Signore, aiutaci a non essere così rigidi, così duri, ad avere questo cuore di pietra. Questo fratello maggiore ha giudicato il minore quando lui ha peccato esattamente come l'altro. Ha peccato di orgoglio, ha peccato di egocentrismo, ha peccato di non amore. Quindi quando siamo davanti a Dio, non andiamoci per i nostri sforzi, andiamoci col cuore. Andiamo davanti a Dio e versiamo il nostro cuore davanti a Lui. Signore, ho sbagliato. Signore, mi vergogno, mi vergogno. Mi vergogno di quello che ho fatto, mi vergogno di quello che ho detto. Ti chiedo perdono perché è 200 volte che mi dici di non fare questo e io l'ho fatto di nuovo. Signore, perdonami perché ho peccato consapevolmente. Però non ce la faccio, aiutami. Spirito Santo, aiutami. Questo basta al Padre. Non, Signore, oggi ho pregato un'ora e mezza. Questo qua non da niente. Dio ha detto: voglio misericordia, non sacrificio. Misericordia, non rituali. Non vuole un rituale. È inutile che noi cerchiamo di apparire davanti a Dio, perché Dio vede il nostro cuore. Allora, siamo consapevoli che Gesù ha già pagato. Io pecco, chiedo perdono, Lui mi perdona. Lui mi ama, Lui ci ama. Ci ama come questo padre. Questo fratello rappresenta tutti quelli che non agiscono nell'amore di Dio verso i peccatori perché sono troppo innamorati di se stessi. Il fratello minore si avvicina al padre con umiltà, cosa che il fratello maggiore non fa. E il padre dice al 31: figlio, la risposta del padre, che io mi sarei arrabbiata. A volte ci penso, con il Signore, se fosse successo così, guarda, mi sarei arrabbiata. Ho detto: ma scusa, gli avrei detto, ma che razza di fratello sei? Ma com'è possibile che tu reagisca così? Ma non puoi. Questo padre invece gli dice: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Cioè, non avevi bisogno di chiedermi il vitello, è tuo. Non avevi bisogno di far tutto questo, tutto quello che è mio è tuo. Io sono tuo padre, tutto quello che è mio è tuo. Ma questo figlio non l'aveva capito. Non l'aveva capito perché non aveva capito l'amore del padre. Se non incontriamo l'amore del padre, non riusciamo, non riusciamo a capire tutto quello che Lui ha fatto e che ci dà. E poi gli dice: bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Non c'è scritto come il figlio maggiore reagisce, quindi non si sa se poi anche il figlio maggiore si sia pentito, si sia convertito, abbia accettato l'amore del padre oppure no. Fatto sta che al termine di questa parabola uno è diventato figlio, l'altro è rimasto servo. Però il servo non può accedere ai privilegi dei figli. Venite su. Quindi preghiamo. E la preghiera è di poter accettare Dio come padre. Questa sera, questo pomeriggio, mattina. Va bene, Signore Gesù, grazie. Però prima di poter accettare Dio come padre, io devo perdonare il mio padre terreno, perché se ho con i miei genitori delle situazioni sospese, io farò fatica ad avvicinarmi a Dio come padre. E la conferma io l'ho trovata in questo versetto, prima Giovanni 4:20-21, dice: se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Questo vuol dire che se io ho nei confronti di mio padre e di mia madre delle situazioni sospese, ho del rancore, ho qualcosa che non va, non posso accedere a Dio come padre, perché per me la parola padre ha un significato che non è quello reale. Quindi la prima preghiera che facciamo, da cominciate pure, è quella di perdonare i nostri genitori. Quindi Signore Gesù, ti chiediamo perdono. Abbiamo bisogno di risolvere ogni situazione non risolta con i nostri genitori per poter accedere a Dio come padre. Quindi adesso cominciate pure, vai. Adesso chiedete allo Spirito Santo che vi riveli se ci sono dei rancori, se c'è rabbia, se c'è delusione nei confronti di nostra madre o di nostro padre. Signore, ti diamo la relazione che abbiamo avuto con i nostri genitori, Signore. Spirito Santo, vieni, scendi, tocca i nostri cuori, Signore.
Ti amo, Dio, la tua grazia mai delude, e i giorni miei nelle mani tue sono.
Chiedete al Signore di poter aprire il vostro cuore al suo amore. Glielo potete dire: Signore, io non ci riesco. Signore, io non ci riesco. Non riesco ad aprirti il cuore. Insegnami. Chiediglielo.
La tua grazia mai delude, e i giorni miei nelle mani tue sono.
Ci sono delle persone che hanno sofferto a causa dei propri genitori, del papà. Ci sono persone che ancora portano avanti delle sofferenze e del dolore. Mettetele davanti al Signore, guardate la croce e gettate sulla croce questo dolore. Dite al Signore: Signore, io perdono mio padre, perdono mia madre per quell'amore che non mi hanno dato, per non avermi supportato quando ne avevo bisogno. Ti chiedo, Signore Gesù, di aiutarmi a perdonare mio padre e mia madre per tutto quello che non mi hanno dato e di cui io avrei avuto bisogno, Signore. Chiedo perdono per aver giudicato i miei genitori e ti chiedo di aiutarmi a perdonarli perché hanno preferito mio fratello o mia sorella a me, per tutte le differenze che mi sembra che i miei genitori abbiano fatto, Signore. Ti chiedo di aiutarmi a perdonarli, Signore Gesù. Diglielo.
Liberazione, la tua protezione, ricevo te che hai un amore incondizionato, accetto te, mi getto nel tuo abbraccio, tra le tue braccia, e ricevo le tue benedizioni, ricevo la novità di vita che hai per me, Signore. Sei così buono, fino a quando avrò respiro, io canterò della tua bontà. Tu da sempre sei fedele.
Conoscenza, prima che lui le proclami, io credo che il Signore parli a genitori e figli e dica, chiedi allo Spirito Santo, se sei consapevole di aver sbagliato verso i tuoi figli, vai e chiedi perdono. Se sei consapevole di aver sbagliato verso i tuoi genitori, vai e chiedi perdono. Abbiate il coraggio di abbracciarvi, abbiate il coraggio di perdonarvi e abbiate il coraggio di accogliervi come Cristo, come il Padre ci ha accolti. Amen.
Alleluia. Preghiamo per la guarigione di alcune persone e poi c'è ancora il tempo per venire qui davanti chi non, perché io ho una, c'è una persona, una donna che ha dolori alle parti basse, ha dolori da tempo, non è riuscita a guarire e questa mattina sta ricevendo guarigione perché è nella chiesa Gesù Fonte d'Acqua Viva. Parliamo di questo ambito qua. C'è una donna che ha queste condizioni? Ok? Ci sei? Allora prega il Signore, perché il Signore lo sapeva che tu venivi e poi l'ha detto persino a me, quindi alza le mani e di grazie Gesù, io sono tua e tu sei mio, e nel nome di Gesù comandiamo insieme, nel nome di Gesù comandiamo guarigione su questa sorella nel nome di Gesù Cristo, e sia benedetta, sia guarita adesso nel nome di Gesù Cristo. Adesso di grazie Gesù che tu mi guarisci adesso. Lode a te Signore. Spirito Santo, scendi su questa tua figlia, scendi su di lei. Adesso lo Spirito Santo sta scendendo su di te. Ricevilo, di ti ricevo Spirito Santo e ricevo guarigione. Dillo, ricevo guarigione. Stai ricevendo guarigione, non è ancora al punto in cui deve andare. Continua, ricevilo. Adesso sta scendendo, ricevilo nel nome di Gesù. Stai guarendo sorella, nel nome di Gesù Cristo. Recibe, ricevi nel nome di Gesù. Alleluia. Dimmi che stai meglio. Dimmi che stai meglio. Si vedrà in futuro, ma anche adesso dovresti sentire un miglioramento. Dovresti sentire un po'. Si comincia con un po', poi si va fino in fondo. Continua. Vedo se c'è un'altra. Allora vediamo questo. Il settore, su questo settore qui, grazie Spirito Santo che operi in questa chiesa, questa è la tua chiesa. C'è un uomo che ha problemi al fegato e al pancreas da tempo. Oggi il Signore ti guarisce. C'è un uomo qui che ha problemi al fegato e al pancreas. Il Signore ti guarisce. Alzati. Alleluia. Signore Gesù, ti ringraziamo. Per favore, pregate anche voi. Stendete la mano. Sono parole di conoscenza dello Spirito Santo. Dite, Spirito Santo, scendi su questo fratello nel nome di Gesù e guariscilo come tu hai detto nel nome di Gesù Cristo. Santo Spirito, benedicilo. Adesso lo Spirito Santo ti sta toccando, è sui tuoi capelli, sta scendendo su di te nel nome di Gesù, sta entrando in te adesso, soprattutto dalla parte sinistra nel nome di Gesù Cristo. Be healed, sii guarito nel nome di Gesù, sii guarito anche la parte destra, pancreas. Cos'era che ho detto? Pancreas e fegato. Meno male che c'è anche il fegato. Nel nome di Gesù benedici tutto quello che deve guarire. Nel nome di Gesù. Senti caldo a sinistra. Io vedo che a sinistra tu stai guarendo. E poi adesso si parte dalla parte, arriva anche a destra. Si sta spandendo dentro il tuo corpo. Nel nome di Gesù. Santo Spirito, ti ringraziamo, ti lodiamo. Adesso ti tocca anche la parte destra. Dovresti sentire caldo, un piccolo caldo, più caldo a sinistra che a destra, ma stai guarendo. Di grazie Gesù, ricevo guarigione per l'amore che lo Spirito Santo ha per me. Amen. Amen. Facciamo un applauso al Signore, per favore. Allora, c'è una persona, adesso parliamo di questo ambito qua, c'è una persona che ha problemi al collo e alle spalle, è un uomo, il Signore ti vuole guarire, alzati in piedi e ricevi guarigione, collo e spalle, c'è qualcuno che ha problemi al collo e alle spalle, un uomo qui, anche una donna, se c'è una donna che ha, c'è qualcuno che ha questo problema? Ditemelo per favore se l'avete. Sei tu? Spalle, collo? Solo la spalla? Alleluia. Grazie Gesù, gloria a te. C'è ancora un altro che ha problema collo e spalla? Sorella, dillo se ce l'hai. Anche tu? Allora sono due lì. Allora alzatevi in piedi per favore che preghiamo per voi. Nel nome di Gesù noi comandiamo, nel nome di Gesù Cristo, guarigione su queste sorelle per l'autorità che Gesù ha messo qui in questa chiesa. Gesù, fonte d'acqua viva, vi guarisce nel nome di Gesù Cristo. Ricevete guarigione, alzate una mano e dite ricevo guarigione completa nel nome di Gesù, al collo, alla spalla, nel nome di Gesù Cristo. Tu là in fondo, se stai per essere toccata adesso, dovresti sentire caldo sulla spalla. Senti questo caldo? Ricevilo, di ti ricevo Signore, ricevo la tua guarigione, alleluia. Chi ha problemi anche al collo? Ah, ma c'è un altro ancora là in fondo. Nel nome di Gesù, allora, Spirito Santo, scendi su di lei e donale la guarigione al collo nel nome di Gesù Cristo. Sia guarita nel nome di Gesù, alleluia. Sia guarita anche la sorella qui davanti nel nome di Gesù Cristo. Dite nel nome di Gesù, ricevete guarigione. Io non lo sento dire da voi. Ditelo insieme a me, dite nel nome di Gesù, sorelle, ricevete guarigione. Amen, alleluia. Ricevete adesso, adesso, adesso. Dite se sentite caldo nella zona in cui voi dovete guarire. Senti qualcosa, avverti tutta la parte alta nel nome di Gesù Cristo. Sii guarita, sii guarita. Ditemi che si fa ancora lo stesso effetto di prima o se c'è un miglioramento. Dovete guarire adesso, non dovete guarire a casa. E là in fondo come va? Ehi, ho capito niente io. C'hai un nodo? Un nodulo, ah ecco, no, se era un nodo venivolo. Nel nome di Gesù, nodulo, vai via da lei per l'autorità che abbiamo in Cristo. Nel nome di Gesù, Padre Santo, Spirito Santo, scendi su di lei e donale questa gloria di guarigione nel nome di Gesù Cristo. No, alza le mani tu, non toccarti il nodulo. Ci pensa lo Spirito a toccarti il nodulo. Santo Spirito, scendi su di lei. Cori a Satana Baro, pregate in lingue con me. Cori andevo sanari cattasono. Cori antacherian assando neri ama assando na. Adesso, adesso, ora, nel nome di Gesù, sparisci e non tornare più a molestare questa figlia di Dio nel nome di Gesù. E anche le altre due sorelle, nel nome di Gesù, siate completamente guariti, completamente rilasciate, completamente, completamente guarite in ogni parte del vostro corpo, lì sulla spalla e sul collo, nel nome di Gesù. Amen, amen. Dite cosa succede, dite cosa succede. No, non possiamo battere le mani se non dicono che sono guarite. È una cosa un po'. Allora dopo vieni qui che prego per te. Adesso caldo? Ti fa ancora male? Allora una, ok. E tu? Per fede. Beh, vabbè, adesso se si rimpicciolisce piano piano e poi non lo trovi più, ce lo devi dire, va bene? Nel nome di Gesù Cristo, perché non è che abbiamo una pinza, lo tiriamo fuori, non funziona così. Alleluia! No. Comunque non era nelle mie richieste, ma il Signore interviene lo stesso. Amen, alleluia. L'ultimo. C'è un giovane ed una giovane che stanno guarendo in fondo a sinistra. Una giovane, il giovane soffre alla schiena e alle gambe sinistra. Ti sta passando ogni male che dura quando preghiamo da almeno un mese. Alzati in piedi, ti sta passando. C'è questo giovane che ha un problema alla gamba sinistra, lì in questo posto qua. C'è nessuno che ha un problema alla gamba sinistra? Alleluia, possibile? Qualcuno c'ha la gamba che... Gloria al Signore, grazie Gesù. Dolori al petto, dalla parte sinistra? Dolori al petto, qualcuno ha dolori al petto qui? Non. Ditelo se avete avuto dolori o se li avete anche adesso, non lo so. C'è qualcuno che non risponde. Non c'è nessuno, allora state tutti bene? Io sono contento se state bene, no? Alleluia, gloria al Signore, grazie Gesù. Vogliamo dire, Signore Gesù, guarisci tutti quelli che hanno bisogno di guarire qui. Nel nome di Gesù Cristo, grazie Padre Santo, grazie Spirito Santo, ti diamo lode e gloria, alleluia. Benedici Signore, benedici anche le persone a casa, se avete delle persone a casa che non stanno bene. Signore, noi ti chiediamo di guarire la nostra casa, di guarire i nostri cari, di guarire le persone care. Nel nome di Gesù ti ringraziamo. Alleluia. L'altra volta quando ho pregato, la persona non si è alzata, si era vergognata e non aveva accettato. Io non pretendo di essere chissà chi, però molte volte se è il Signore che parla, non sono io. Amen. Quindi ringraziatelo il Signore, beneditelo e ricevete la guarigione e trattenetela, perché ad un certo punto potrebbe succedere che tu senti ancora un piccolo intervento di dolore o cosa di no, sono guarito, sono guarita. Amen. Dite sono guarito e sono guarita e non voglio più saperne. Amen. Adesso se qualcuno ha bisogno di guarigione venga qui davanti e preghiamo.
Due minuti, un fuori programma di tre minuti, è importante e serve il vostro supporto, perché stamattina sono successe delle cose che io adesso ho messo insieme e sono molto toccato. Stamattina c'è stato un messaggio di un certo tipo, di un padre che aspetta il figlio, e poi è successo che il Signore ha toccato Ilva, e poi è successo che il Signore ha toccato Roberto. Per chi non lo sapesse, sono marito e moglie, sono della stessa famiglia, e per chi non lo sapesse sono persone che noi vogliamo molto bene. Io sono emozionato perché è come un papà, cioè sono persone di cuore. E per chi non lo sapesse, veniamo al dunque, Roberto è un papà che sono tanti anni che la mattina va fuori ad aspettare una figlia che deve arrivare, che si è un po' persa, e abbiamo pregato altre volte, e evidentemente il figlio prodigo è rinsavito, quelle fasce sono andate via, probabilmente sta figlia ha bisogno di un aiuto spirituale affinché queste fasce vadano via. Per cui io chiedo due minuti, un minuto, quello che potete dare, di pregare insieme in unità. Il nostro scopo non è adesso forzare la mano a Dio, il nostro scopo è distruggere le bende, le fortezze che impediscono questo ricongiungimento familiare. E noi siamo spinti dall'amore per Roberto, ma io penso che oggi sia la giornata giusta, e però io non ci riesco a farlo tu.
Allora Signore, mettiamo davanti, come si chiama vostra figlia, Roberta? Rita. Mettiamo davanti Rita, Signore. E ti chiediamo, Signore, di togliere dai suoi occhi quelle bende che il diavolo ha messo, che le impediscono di vedere la luce, che le impediscono di vedere te, che le impediscono di ricevere Ilva e Roberto come genitori. Siano spezzate quelle bende nel nome potente di Gesù Cristo il Signore. Ogni piano di divisione che il diavolo ha fatto su quella vostra famiglia sia spezzato nel nome di Gesù. Ogni sentenza, ogni dichiarazione che il diavolo ha fatto contro di voi come famiglia sia spezzato nel nome potente di Gesù Cristo il Signore. Il Signore vuole riconciliare i cuori dei figli verso i padri e i cuori dei padri verso i figli, e noi dichiariamo questo su di te, Roberto, su Ilva, su tua figlia. Siate riconciliati nel nome potente di Gesù Cristo il Signore. Ogni errore, ogni parola che è uscita dalla tua bocca, dalla sua, ogni parola sbagliata sia spezzata nel nome di Gesù. Rita contro Rita e di Rita contro di te.
Grazie Signore per la Rita. Noi la vogliamo vedere qui insieme alla sua famiglia nel nome di Gesù Cristo, e distruggiamo ogni opera delle tenebre che sono venute su di lei. Rita è andata in Russia ancora giovane, poi è tornata in Italia dopo un po' di anni, quindi ha fatto un confronto molto difficile di fronte ai genitori, essendo vissuta in una nazione completamente diversa dalla nostra. Signore, noi ti chiediamo di portare Rita a te, ti chiediamo di portare Rita col cuore a te di nuovo, e che possa abbracciare di nuovo i suoi genitori e i genitori e la figlia. Nel nome di Gesù sgridiamo ogni spirito immondo, nel nome di Gesù Cristo, e comandiamo che Rita sia liberata da ogni ha fatto anche delle cose sbagliate, quindi sia liberata da ogni difficoltà, da ogni infestazione di diavoli, di parole, di qualunque cosa che sia, che trattengano questa ragazza dal venire dai genitori. Vi distruggiamo dal tornare a casa nel nome di Gesù. Rita, sei liberata nel nome di Gesù Cristo. Amen. Torna a casa. Amen. Alleluia. Grazie. Buona domenica a tutti. Amen. Alleluia.